A tutti, ben ritrovati anche questa sera alla 20ª puntata di Sidecar, la macchina della morte. Un saluto da Andino e da Anduca, che va subito ad introdurre il nostro special guest.
Anderson a tutti, cari banditi, benvenuti a questa nuova puntata. E oltre che dare il benvenuto a voi, do anche il benvenuto al caro Stefano, l'ospite che abbiamo un po' rincorso, abbiamo tanto voluto, e questa puntata finalmente siamo riusciti a portarla in trasmissione. Ciao Stefano!
Ciao Andino, ciao Anduca, bentrovati!
Allora, per chi non lo conoscesse, abbiamo deciso di portare Stefano perché è una persona, oltre che molto piacevole con la quale discutere, che ha avuto delle esperienze di vita, diciamo, affascinanti, romantiche, sia in tema di viaggi, che è un viaggiatore poliedrico, un viaggiatore che usa mezzi non proprio banali, non proprio mainstream, e ha avuto anche delle esperienze, diciamo, chiamiamole lavorative, molto interessanti. E quindi qui parto subito a bomba con la prima domanda, Stefano. Da dove parte questa tua voglia di viaggiare, di esplorare, di fare cose un po' diverse dagli altri, diciamo?
Beh, nasce da bambino, per cui io mi ricordo da piccolo venivo posteggiato sul lago di Como per interi mesi con la mia anziana nonna e vivevo praticamente allo stato brado. Per cui andavo in montagna oppure al lago a giocare con le barchette, mi costruivo le fionde, mi costruivo gli archi, le fiocine per pescare le trote, che poi in qualche modo mi cucinavo sui fuocherelli improvvisati. E da lì è stato un crescendo, diciamo, quello è stato il mio imprinting vero. da lì poi chiaramente crescendo crescono anche le prospettive e i sogni prendono un po' più di concretezza e così decidi di impostare dei viaggi piuttosto che delle esperienze lavorative.
Qual è la prima esperienza o di viaggio o lavorativa che ricordi con questo spirito?
Beh, la prima, diciamo, nei primi anni 90, io avevo poco più di 20 anni e decisi, già avevo abitato a Londra, ero stato come tanti studenti di allora, ma anche di adesso, ero stato a studiare, a lavorare, mi ero fidanzato con un inglese e alla fine sono rimasto quasi 4 anni avanti e indietro, per cui lavoravo a Londra, in Inghilterra, facevo dei viaggi, dei viaggetti, diciamo affilavo un po' le armi e le unghie su come affrontare paesi che non conoscevo, situazioni diverse, lingue sconosciute. E nei primi anni 90, ti dicevo, ho acquistato un casale, un rudere di un casale abbandonato nella Toscana, in provincia di Arezzo, nell'Appennino Aretino, e lì è iniziato tutto. Io poi da lì praticamente ho sempre ristrutturato, comprato ruderi, ruderaci con terra, e per cui mettevo a posto la terra, aggiustavo i casali, e li vendevo, ne acquistavo un altro, fino all'ultimo in Piemonte, dove poi alla fine mi sono affezionato, poi è nata anche mia figlia, per cui mi sono posteggiato per circa 12 anni, però sempre in campagna, insomma.
Ecco, diciamo che noi ormai ci conosciamo da diversi anni, sarà forse una decina o poco meno.
Sì.
Insomma, anche dai tuoi racconti, che poi approfondiremo magari dopo il secondo blocco, dopo la prima canzone, ho sempre avuto modo di verificare appunto con i tuoi racconti che hai un'esperienza di vita molto varia a dispetto del tuo essere fisico, diciamo, perché quando ti presenti sei assolutamente una persona distinta, e se uno ti vede, diciamo, in borghese, dice: questo qua avrà un qualche ruolo in qualche banca, sarà un avvocato, ma anche per la tua simpatica R un po' arrotolata, i bei modi, l'educazione, la cultura, mettiamo così. Invece sei alla fine un matto vagabondo.
Sono commosso da questa
che ne ha fatte, no, ma è vero, ma è l'impressione che ho sempre avuto di te, eccetera. E appunto, per riallacciarmi al discorso che facevi poc'anzi, si capisce perché tu abbia questa grande manualità che io ho sempre avuto modo di notare nel nostro, diciamo, divagare hobbistico, chiamiamolo così, per usare un eufemismo, però insomma, se quando c'era da mettere mano a qualcosa, aggiustare, fare, costruire, tu hai sempre avuto una grandissima perizia, e penso, per ricollegarci anche un po' al tema della serata, che questo sia una delle qualità che per esempio io non ho fino in fondo, o quanto dovrei, che aiuta il viaggiatore vero, soprattutto quando questo viaggiatore ha dei mezzi di trasporto non facilissimi da riparare, o poco comuni, o comunque una volta le possibilità dei soccorsi non sono quelle che ci sono adesso, non c'erano i telefoni cellulari, il soccorso che schiacci un bottone arriva da solo. Questo poi non vuol dire che oggi non serva sapersi cavare dai guai, però ecco, una cosa che ho sempre notato in te.
Sì, ma poi parliamo di un mondo che, per lui prima accennava agli anni 90, cioè dagli anni 90 ad oggi sono passati 30 anni, che in senso assoluto sono un po' di anni, però relativamente parlando nel corso della vita di una persona non è che siano chissà quanti. Però in questi 30 anni il mondo era, cioè negli 30 anni fa il mondo era completamente diverso da come ce lo immaginiamo, da come lo conosciamo oggi. Questo lo dico soprattutto per i nostri ascoltatori più giovani, perché noi adesso siamo abituati, anche chi è giovane ed ha la fortuna, la voglia di avere una moto, che prende iniezione elettronica, ABS, prende, parte, va, e arriva in Danimarca senza una frontiera, senza cambiare soldi, chattando con la mamma come se fosse nel soggiorno, e una volta non era così.
Assolutamente no, no, no. Certo, io quando mi ricordo che preparai la BMW per fare questo giro d'Europa, che poi l'Europa completa non è stata, però sono stato in giro 5 mesi abbondanti, e mi ricordo che andai dal famosissimo Massimo Bonsignori di Milano, grande meccanico di BMW, a farmi imprestare il manuale d'officina della BMW R45, un tomone alto 6 cm che io mi portavo dietro perché nel caso mi fosse successo qualcosa avrei saputo come fare a smontare e a riparare. E mi è anche servita in un'occasione, devo dire la verità, ce l'ho ancora, lo tengo con me in libreria perché è un bellissimo ricordo.
Ancora aspettando che tu glielo ridia.
No, no, io il libro glielo ho restituito, ho fatto tutte le fotocopie.
Okay.
Sì, sì. Okay. L'altra cosa è appunto l'aspetto tecnologico. Io non avevo chiaramente né GPS né cartografia digitale né niente. Io avevo delle carte, oltretutto a piccolissima scala, infilate nella tasca trasparente della borsa del serbatoio, per cui un po' mandava bene, un po' vai occhi, un po' chiedi e un po' ti perdi in mezzo ai boschi, alle fratte.
Ecco, hai introdotto da solo il tema che volevo, appunto, mi hai anticipato un attimo, perché non so, era una sera, mi sembra, eravamo occupati nella nostra attività milanese hobbistica preferita. E io mi stavo organizzando il mio matrimonio, avevo la Royal Enfield e stavo organizzando il mio viaggio di nozze, e parlando con Stefano dicevo: cacchio, devo fare sto viaggio con la Royal Enfield, 30 cavalli, sono convinto che ce la faccia, ma tutti mi dicono su. E lui mi ha risposto: vabbè, ma io con un R45, che tipo di cavalli ne aveva, 35, ci ho girato tutta Europa,
27,
ecco, allora erano gli stessi cavalli. E da lì ho detto: come hai girato tutta Europa? E da lì ha incominciato a raccontarmi. Però se Andino non mi interrompe, penso che dovremmo lanciare la musica adesso.
Infatti stavo intervenendo con la solita ghigliottina per annunciare il primo brano di questo nostro viaggio musical motociclistico, e partiamo appunto con una canzone che inizia, parla di un viaggio abbastanza scalmanato, e adesso ci ascoltiamo i Beastie Boys con No Sleep Till Brooklyn.
No sleep till! Like I'm in the job, it's a damn good time.
Ed eccoci, questi erano i Beastie Boys con No Sleep Till Brooklyn, che davano inizio appunto al nostro viaggio. Dunque, io cedo subito la parola ad Anduca, che mi sa che aveva un domandone in canna, e poi direi che possiamo partire, diciamo, col racconto di questo viaggio europeo vari ed eventuali. Abbiamo scoperto che dopo la nostra trasmissione non c'è nulla, quindi se ci parte l'embolo come al solito di divagare, ci è stato dato il consenso dalle altissime sfere alle quali mi sono rivolto, che ringrazio.
Ringraziamo sentitamente. No, più che parola a Anduca, parola a Stefano, cioè ti farei una domanda marzulliana, parti Vai. Dall'inizio e finisci dalla fine.
Aia.
da dove parte questa dove parte questa idea del viaggio? Da dove parti fisicamente? E raccontaci un po' cosa hai combinato.
Scusa, però io farei un preambolo, perdonami se ti interrompo. Partirei prima di tutto, poi dopo in coda alla trasmissione possiamo parlare anche dell'altro tipo di viaggio, però la moto, la passione o l'idea del girare in moto, le prime moto, eccetera. Cioè, raccontaci un po' l'approccio con le due ruote che hai avuto prima poi di prendere questa decisione di fare un viaggio così lungo ed impegnativo.
Allora, la prima moto che ho guidato era una Mini Cross Ital Jet. Io avevo tipo 9 anni, che era di un mio vicino di casa sul lago di Como. Ogni tanto me la prestava e andavo a scorrazzare.
Che è stata anche la mia prima moto, Mini Cross.
Come siete romantici?
Stato proprio l'imprinting, un amore sviscerato. Dopodiché ho avuto un Gilera fuori strada, adesso non mi ricordo il nome, ma un pezzo antiquariato, mica da ridere pure quello. E poi da lì io sono sempre andato in moto, insomma. Poi ho iniziato con le Vespine, con i Pix, poi li elaboravo. Insomma, io sono sempre andato in moto. Con la Vespa 50 penso di aver fatto 100.000 chilometri. Col Pix anche lì viaggi per tutta Italia. Poi si girava senza casco, mi ricordo. Io ho girato quasi tutta Italia senza casco, in Vespa. Per cui la moto è un mezzo naturale, insomma. Più che la bicicletta, di solito i ragazzini andavano in bicicletta, io invece ero riuscito a mettere i sudi glutei su questo Italjet, e da lì è stato un amore a prima vista che prosegue tuttora, insomma. Però sempre mezzi semplici. Io anche da giovane avevo capito, elaborando le moto, che meno cose ci sono, meno si rompono. Per cui già siccome si rompono sempre, anche perché io avevo possibilità economiche limitate, per cui avevo sempre dei mezzi riesumati di quinta o sesta mano, per cui sempre da aggiustare, per cui stavo sempre ad aggiustare cose che se avessero avuto tanti orpelli avrebbero richiesto più manutenzione. E così e così ci colleghiamo anche al fatto della semplicità dei mezzi che mi piace avere, perché devo essere in grado di ripararli da solo. Io non sono né un meccanico né un elettricista, ma un factotum, per cui meno cose complesse ci sono da aggiustare, meglio è.
Hai ancora quella BMW fantastica con cui giravi per Milano fino a poco tempo fa?
Certo, un R100/7. Caso vuole del 79, come la R45 che ho usato per fare il viaggio in Europa, e in ottime condizioni, a 50.000, neanche 50.000 chilometri, ha avuto 4-5 proprietari tutti molto anziani, per cui è stata una moto che veramente è stata usata solo per fare dei giri attorno a casa, con la quale io vorrei mettere a segno l'ultimo sogno nel cassetto che ho, che è quello di fare un viaggio al circolo polare artico in solitaria a Capo Nord, insomma.
Sì, non lo dico per piaggeria, ma quella BMW lì che hai te, il tuo esemplare proprio, penso che sia una delle moto classiche più belle che abbia mai visto, perché è perfetta in ogni particolare. Sembra, sì, non dico di concessionario, ma poco ci manca.
Sì, soprattutto sì, sì, non è stata mostrificata con varie cose come si vedono in giro oggi, è tutta originale, anche a me piace molto, devo dire.
Sì, sì, è completamente originale, è la moto che io sognavo da sempre, ho avuto quest'occasione di acquistarla da un signore che si è comprato un Harley Davidson, per cui...
che ricordiamo è il marchio preferito di Andino.
Sì, io adoro l'Harley Davidson, lo sanno tutti. No, ma allora una precisazione, no? Siccome abbiamo anche il nostro gruppo della banda Andersen, e approfitto per salutare tutti i nostri Harley fratelli, visto che siamo
anch'io, io mi
ecco, e diciamo che diversi di questi sono harleyisti e ci spaccano le balle dalla mattina alla sera con le loro con le loro Harley, così. Quindi a me
l'ho detto apposta per gettare un po' di zizzania.
Non è tanto l'Harley in sé, è l'harleyista che con questo fanatismo assoluto, con questo sentirsi diverso, superiore, che guida invece un cancello automatico, mi fa specie. Insomma, è una guerra continua nel gruppo, siamo da una parte, ormai abbiamo dovuto coalizzarci con i pochi di altre marche, Ducatista, che anche a me sta sulle balle Ducatisti, però ho dovuto, diciamo, scegliere delle alleanze.
Delle alleanze, certo.
Sì, sì, per forza, perché quelli sono troppi e ci soverchiano, quindi cioè, noi tutti, diciamo, Triumph, Ducati, quello che è, adesso anche la Royal Enfield, dobbiamo muovere guerra da punti di vista diversi. Ecco, questa era la parentesi sul mio amore spassionato per l'Harley Davidson. Mi dicono sempre, tanto prima o poi, quando sarai un po' più vecchio, si caschi anche tu e ti vuoi comprare un Harley Davidson. Io dico qua, e mai lo negherò, che io, piuttosto che dar soddisfazione a questi maledetti, mi compro una Indian, se proprio devo comprare una moto americana, o una Victory, quel cacchio che è, basta che non sia un Harley. Ma questo non perché mi piacciono di più le Indian o le Victory, ma solo per fare un dispetto a loro,
per non dargliela vinta, giustamente. Esatto.
Bene, dai, dopo questa felice digressione di Milwaukee, torniamo in tema. Ci raccontavi di questa R45?
Sì, un R45, anche quella perfettamente originale, una moto veramente molto semplice, sottopotenziata, perché il blocco era in comune con la 650 e mi sembra anche con l'R75, per cui una moto veramente un mulo che mi ha portato dappertutto sempre, a delle velocità ragionevoli.
Ecco, volevo ricordare anche a tutti i nostri ascoltatori, e dirlo a te Stefano che ancora non lo sai, che la locandina che pubblicizzava la trasmissione di stasera ritrae il nostro Stefano con la sua BMW R45 quando aveva una foltissima chioma e
maledetto, qui, non l'avresti dovuto,
e beh, me l'hai girato in tempo.
Annaggia, mi hai detto che non le usavi.
Ecco, con uno styling molto, molto, con una veste grafica molto punk dietro, perché appunto è una foto degli anni 70, primi 80, e quindi dove il punk imperversava. Ecco.
Annaggia, sono curioso di vedere.
Bene, dai, raccontaci questo famigerato viaggio.
Allora, il viaggio è partito, in realtà non è che l'abbia studiato tanto. La moto ce l'avevo da un paio d'anni, la conoscevo, e come tutti i sogni è nato quasi per caso, complice anche la lettura di un testo che voi magari conoscete, di Robert Pirsig, che si chiama Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. Mi prese questa voglia che già comunque avevo, però mi concretizzò alcuni aspetti del viaggio in solitario in motocicletta. E per cui mi organizzai, mi feci prestare da Borsignori il famoso manuale del meccanico, caricai le borse, e recuperai un po' di mappe, e in realtà senza un itinerario ben preciso, sono partito dandomi una finestra di 3 mesi, che mi pareva insomma un ragionevole lasso di tempo per stare in giro in moto.
Averceli oggi.
Sì, 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 impossibile praticamente. E una delle prime tappe che feci, io partii dalla Val d'Aosta, dove abita mia madre, e fu Verdun, le Ardenne, perché volevo anche andare a vedere dei luoghi, insomma, della nostra memoria, diciamo, per cui diciamo che ci sono state anche queste occasioni. E da lì, ma veramente non voglio dire che sono andato a casaccio, ma parecchio all'avventura, cioè, per cui se vedevo dei panorami, io ho girato, ho fatto praticamente tutto il viaggio in strade secondarie, perché mi piace andare piano per godermi il paesaggio, il panorama, sentire gli odori, passare nei boschi, dove vedevo delle cose che mi piacevano, là andavo, insomma. Per cui è stato, diciamo, un viaggio nel senso più puro che io attribuisco a questo termine, perché non avevo una meta, ma il viaggio stesso era quello che volevo fare tutti i giorni.
Certo che poi quando riesci a vivere queste esperienze sono le migliori, perché, almeno dal mio punto di vista, perché sì, tutti in un viaggio ci prefiggiamo una meta, ci prefiggiamo di arrivare in un punto, però se stiamo troppo concentrati su questa meta ti perdi quello che incontri per strada. Se ti piazzi su una statale a 120 all'ora a dover sempre guardare per terra l'asfalto, com'è, le macchine che escono non escono, tutte queste cose, puoi passare anche nel posto più bello del mondo che non te ne accorgi.
Esattamente, è proprio questo il principio, cioè che questa, comunque, il viaggio con una meta, il viaggio veloce, mordi e fuggi del fine settimana, è una cosa che siamo costretti comunque a fare sempre noi che andiamo in moto, ed è anche, insomma, parte della normalità, della quotidianità. Mentre viaggiare senza avere una meta precisa è un'altra cosa, un altro respiro è un altro tipo di viaggio.
Tra l'altro mi raccontavi che in questi viaggi così senza meta si fanno anche delle conoscenze piacevoli.
Sì, certo, perché viaggiando così sei proprio immerso nella realtà dei posti che attraversi. Quando vai a 50, 70 all'ora, 80 all'ora di massimo, fai parte proprio dell'ambiente che viaggi, ti capitano degli aneddoti come quello del quale stavamo parlando prima. Ero in Bretagna e chiaramente non con le mie mappe sempre un po' approssimative, mi sono ritrovato che la strada diventava sempre più piccola, fino a che è diventata un sentiero che ho percorso per un bel pezzo sperando di mettermi su un'altra provinciale, e invece no, mi sono ritrovato in questa fattoria di mucche, ormai era tardi, le persone gentilissime, perché quando sei proprio così in campagna, quelli erano in the middle of nowhere, veramente, si vedono arrivare un viaggiatore in moto, tutto sporco, coperto di polvere, con la moto tutta impolverata, dopo essersi fatto 10 km di strada sterrata, nasce, c'è subito un po' di curiosità, o comunque una predisposizione positiva, no? alla persona che ti entra in casa, nell'aia di casa, e sono stati gentilissimi, mi hanno ospitato a dormire nel fienile, una notte che ricorderò sempre per l'odore del fieno, il fieno che ti punge dappertutto, però era bello, avevo 20 anni, insomma. E alla mattina la figlia del fattore, che sembrava veramente l'olandesina della pubblicità della Milaranza, col grembiulino e le trecce, che mi ha portato la colazione, il burro che facevano loro, il latte con la crema sopra. Sì, bello.
Il burro lo faceva lei.
Eccolo lì.
Va bene. Allora, direi che siamo arrivati alla seconda tappa del nostro viaggio musical motociclistico e adesso ci spariamo la scelta di Anduka, che è caduta sui Red Hot Chili Peppers con la loro Road Tripping.
Two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. Life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for.
Siamo di nuovo in trasmissione, questi erano i Red Hot Chili Peppers con la loro Road Tripping.
Sì, bentornati a tutti e proseguiamo col racconto di Stefano. Io a questo punto ti vorrei chiedere, oltre alla Francia, che è un grandissimo stato secondo me da viaggiare in moto perché hanno un rispetto per i motociclisti incredibile, quali altri stati hai toccato e che differenze magari hai vissuto da uno stato all'altro? Appunto, che parliamo ancora degli anni 90, quindi era ancora un mondo, un'Europa con le frontiere, con valute diverse, eccetera,
certo,
eccetera.
Certo. Esattamente, carta d'identità, il cambio, la frontiera, i controlli, cioè una cosa che ho fatto in un sacco di occasioni insieme a tutta l'altra gente che passava le frontiere. Sono stato in Belgio, in Germania, ai confini sui Pirenei, e nelle Fiandre, sono arrivato a lambire l'Olanda, sono tornato indietro lungo la Manica e sono stato in Inghilterra perché volevo andare in Scozia. In Scozia non ci sono mai arrivato, mi sono girato il Galles, la Cornovaglia, ma soprattutto il Galles, che è veramente meraviglioso. Sono stato, penso, l'unica persona che non ha mai preso una goccia d'acqua girando in quei posti.
Infatti, perché questa è una domanda che volevo farti, perché io sono un appassionato di moto inglesi e di motorismo inglese in generale, e soprattutto quando avevo la Royal Enfield, quella che adesso ha Andino, un mio pallino era farmi un viaggio in moto in Inghilterra. Io poi volevo anche arrivare in Scozia fino a John O'Groats, il punto più a nord della Scozia raggiungibile, insomma, via strada. Però leggendo a destra e a sinistra di gente che ha fatto gli stessi viaggi, cioè il clima di merda anche ad agosto con la pioggia perenne è una certezza sostanzialmente.
Io non so come ho fatto, schivavo le perturbazioni, ma pioggia l'ho presa, ma veramente quattro gocce, che ho comunque pagato con gli interessi nel viaggio di ritorno da Londra all'Italia. 9 ore, 10 ore filate in autostrada, è stata l'unica autostrada che ho preso, quella del ritorno, tutta sotto l'acqua. E a quel punto non avevo neanche più la cerata, perché siccome ero sbruffone ed ero convinto di essere protetto da una buona stella, avevo regalato la cerata a un tedesco che a Londra in mezzo alla strada riparava le BMW, comprava le BMW della polizia, le aggiustava e le rivendeva, e con il quale ho stretto un'amicizia da motociclista, e sono stato da lui qualche giorno, mi ha ospitato in casa. Alla fine io gli ho detto: guarda, tanto a me non serve perché io non mi bagno.
È come Anduka, un altro impermeabile umano.
Esatto. Porca miseria, quant'acqua che ho preso. Poi avevo degli stivali al polpaccio pieni d'acqua, la giacca di pelle zuppa.
Dopo sì, ore pelle quando si bagnano pesano 1 milione di chili,
pesano un sacco, un freddo pazzesco. Se lo facessi adesso mi ricoverano.
A proposito di accessori in pelle, Andino, vogliamo ricordare che il nostro amico Stefano, nella sua estrema manualità, fa anche accessori in pelle.
Sì. Io ho visto direttamente dalla sua moto qualche anno fa, quando aveva iniziato, che lui è uno che dice: bene, adesso mi metto a fare le borse in pelle, prende, studia un attimo e poi si mette a fare le borse in pelle. E quindi lui si fa anche l'attrezzatura da viaggio in casa, poi dopo non so se ha fatto qualcosa anche per qualcun altro, però diciamo che sicuramente oltre alle borse, i borsellini e tutte le cose che mi hai raccontato che fai, penso che tu abbia fatto anche dei pezzi per altri motociclisti.
Sì, soprattutto ho fatto un pezzo unico per una moto Woods importante, per la quale vado molto fiero.
La moto Woods di Andissimo, diciamo, che salutiamo.
Che salutiamo caramente, una borsa portatrezzi. Sì, ho anche la passione del cuoio, mi piace come materiale, durevole, poi spesso più invecchia di più diventa bello, è molto resistente, qui ha tutte le caratteristiche del materiale che mi piace, perché dura, perché dura e si può aggiustare.
Bene, allora direi che esaurito il capitolo moto, possiamo passare a un altro capitolo di viaggio, che secondo me questo altro modo di viaggiare, che nell'inciso è la barca a vela in particolare, ha molte similitudini con la motocicletta. Vabbè, la motocicletta ha il rumore del motore che ti porta in giro, mentre in barca è tutto, la barca a vela, quando vai a vela è tutto molto silenzioso. Però il senso, immagino che il senso di libertà, il senso di andare dove vuoi sia lo simile, il senso di essere immerso nell'ambiente, non sei in macchina, che sei in un abitacolo, sei in mezzo al mare, sei circondato dagli agenti atmosferici.
Ecco, io qui mi ritiro, perché dal discorso vi ascolterò con grande interesse sempre, ma io non so nuotare, il mare è uno degli elementi che sono più lontani dal mio modo di essere. Quando vado al mare penso di aver fatto 3 bagni negli ultimi 15 anni, giusto per fare un favore ai miei figli. E le barche a vela,
in quei posti osceni tipo Milano Marittima, devi andare dove c'è il mare.
No, anche in Puglia, in Sardegna sono tanti anni che non vado, però anche in posti, diciamo, dove il mare è bello, cioè proprio non mi piace, entro un po', mi puccio dentro, ma appunto non sapendo nuotare, ma non, proprio anche le barche in sé non mi trasmettono un bel niente. In particolare le barche a vela a me fanno venire nervoso, perché non si sente che vai, no, praticamente. Adesso io lo dico con grandissimo rispetto per gli uomini di mare, però non è una roba che mi prende. L'unica cosa che potrei ritenere accettabile è andare a manetta su un offshore, che quello mi ispira parecchio. Io ho avuto occasione da piccolo di salire su un mezzo, diciamo su un motoscafo, che era molto vicino a quelli che erano gli offshore da corsa dell'epoca. Era praticamente un offshore trasformato civile, e lì mi sono divertito. Ovviamente non vedevo niente, perché seduto, cioè in piedi su insieme a quello che guidava, eccetera eccetera, andava bom 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 bom, prendevi dei gran botte, sembrava di essere in un campo di motocross, e quello mi piacque molto. Ma io vedevo il cielo, cioè non mi fregava un cacchio, a me piaceva andare veloce. Quindi ti ripasso la parola dopo questa precisazione. Se gli ascoltatori sentono che faccio scena muta, sono irreligioso. Ascolto.
Ma guarda, io sono abbastanza convinto del fatto che se tu sei un motociclista ti piace anche il mare, e ti piacciono anche le imbarcazioni. Poi magari c'è chi, come remoto, magari c'è chi preferisce le Hurley, chi le giapponesi, chi le sportive, chi le turistiche, e in mare è la stessa cosa, c'è chi preferisce la barca a vela, c'è chi preferisce il motoscafo, chi la porta container da un miliardo di tonnellate. Però il senso di libertà, secondo me, è il medesimo. Il senso del viaggio, l'avventura, l'arrivare in un porto nuovo, si assomigliano molto.
Ecco, le petroliere e i rimorchiatori mi affascinano. Quei lavori quando entrano in porto, che si muovono, mentre odio le navi da crociera, le affonderei tutte, quelle che arrivano. Le vedi a distanza di Venezia, boh, un bel cannonaggiamento, vederle andar giù con tutti quei rincoglioniti che ci sono dentro. Quello, ecco, le battaglie navali per esempio le vedo in televisione su Focus, Rai Storia, quelle robe lì, quando arriva il caccia zero che prende di mira non la porta aerea, come si dice, l'incrociatore americano, cioè quelle sono sempre scene avvincenti, quelle sono
i kamikaze che
pare che apprezzo molto. Poi io ho tatuato un maiale sulla spalla in onore, eccetera. Cioè, quelle cose avventurose mi piacciono.
Facciamo precisazione, il maiale non l'animale, ma il siluro a lenta corsa. Sì,
esatto, ma diciamo che salire su una barca a vela o sullo yacht, perché fa figo, perché arrivi in porto rotondo, bim bum bam, tutte quelle balle lì, proprio mi fa schifo. Anche quando
è equivalente di avere il GS full optional con
ma perché la maggior parte della gente, quando dice barca, allora se parli con un appassionato di barche come Stefano eccetera è un conto, se parli con quei minchioni che sono la stragrande maggioranza, sono gli scooteristi del mare, allora mi prende molto poco. Vedi dei lavori bellissimi, io passo da Monte Carlo, ci sono delle, non sono neanche yacht, sono delle navi da guerra, perché cose incredibili che dici, cazzo che figa, belle sì da vedere, ma che cazzo ci faccio? Vabbè, rimorchi sì, quello sì, sicuramente sì, se c'hai il grano per prendere un lavoro del genere sì. Però ecco, scusa, vi ho rubato la scena per troppo tempo, quindi ti ridò facoltà di parola.
La ringrazio. Dicevamo, Barcavela, anche qua un altro cambio di scenario, da dove esce?
Allora, Barcavela, allora, la prospettiva di un viaggio in barcavela è praticamente il proseguimento di un viaggio in moto, cioè a un livello molto superiore, perché quando sei in mare aperto e vuoi andare in un'isola, cioè è tutto molto più amplificato, perché l'ambiente è deserto, è fondamentalmente ostile.
Sì, perché ricordiamoci che se te, anche se hai la moto più inaffidabile del mondo, però se sei su una statale e ti si rompe o ti rompi le scatole, la molli lì, prosegui a piedi e da qualche parte arrivi.
La barca invece ti deve portare dove vuoi arrivare, e nel caso non ti porti perché gli elementi ti si mettono di traverso e vai a picco, devi essere in grado, devi avere tutti gli ausili per sopravvivere, per galleggiare, per aspettare soccorsi. Cioè il viaggio in barca, un viaggio in barca come quello che ho progettato io, è una sfida contro se stessi non indifferente, ed è stato soprattutto quello che mi è piaciuto, anche perché io non sapevo navigare, io non sono mai andato in barca, ho fatto un corso sulle derive sul lago di Como quando avevo 8 anni, dopodiché io in barca non ci sono mai andato, ho letto tutti i libri possibili immaginabili dei grandi navigatori dell'Ottocento, di Joshua Slocum che ha fatto il primo giro del mondo in solitaria, di Bernard Moitessier, francese anche lui, che ha fatto il primo giro in regata da solo con barche veramente del secolo scorso, però io non sapevo navigare, avevo questa grande curiosità, mi attirava da morire il mare aperto, perché mi piace la natura, come traevo godimento dallo stare in mezzo a delle strade isolate, in mezzo alle campagne francesi, mi potevo immaginare che stare in mezzo all'oceano mi sarebbe piaciuto ancora di più. E così, quando ho potuto, ho fatto. Quando ho venduto l'azienda di Canelli, mi sono tenuto una piccola parte di denaro, anche perché veramente ribadisco che tutte le cose che ho fatto le ho fatte con dei budget estremamente risicati, per cui mi sono comprato questa barca, una barca del 1957 semiaffondata in acciaio nel nord dell'Olanda, che però veniva dalla penna di un famosissimo architetto navale inglese, che negli anni 40 ha disegnato appunto questo Virtue, si chiama il modello, il quale Virtue, in mano a degli altri navigatori, negli anni 40 e 50 aveva già fatto il giro del mondo in solitaria, per cui era una piccola barca di 8 metri, ma molto marina, una barca classica, a chiglia lunga, con l'albero in legno, senza vele, e semiaffondata, per cui io mi sono trasferito nel nord dell'Olanda e in 2 anni mi sono risistemato completamente la barca, ho aggiustato l'albero, ho rifatto tutte le sarti, ho rifatto tutti gli l'ho smontata completamente, l'ho rimontata, motore compreso, e mi sono costruito le vele, le ho cucite io, 5 vele, è stata un'esperienza incredibile, veramente. Io nonostante questo, io avevo fatto qualche anno prima la patente nautica, mi ero preso la patente nautica, però prendersi la patente nautica, voi sapete che è un atto formale, non è che certifica il fatto che tu sia un navigatore. Navigare è un'altra cosa, e io sinceramente non lo sapevo fare. Io avevo letto tutto quello che c'era da leggere e mi sentivo sicuro dalle reminiscenze che avevo, da qualche piccolo giro. Poi in Olanda lì praticamente si va più in barca che in macchina, per cui un po' di infarinatura me l'ero fatta. Ma la mia scuola di vela è stata quando sono uscito dai canali e mi sono buttato nel mare del nord a Den Helder, cioè con la corrente di marea, con le navi che ti passano dappertutto, quei venti pazzi.
Nel senso buono, ma un folle a tutto tondo, perché non solo prendi, cioè già il fatto che vendi l'azienda per fare il viaggio tutto, ma anche il fatto che vai a vivere in Olanda, che già forse per me l'Olanda sarebbe un grandissimo porto, un grandissimo lago, perché non mi stanno molto simpatici.
Una palude, io guarda, sono stato 2 anni e l'unico pensiero che ho nei confronti dell'Olanda è quello di togliere il tappo all'Ilsemere e farla ritornare una palude, cioè perché è un posto infame, popolato da gente non...
Sì, non...
Simpatico.
Sono passato 2 giorni e mi è venuto, cioè pensavo che il Belgio fosse triste. Sono andato in Olanda e ho capito cos'è la tristezza.
Allora, io stavo non è triste, in Frisia, la Frisia è figa. Guarda,
sì, no, ma il Belgio, io parlo delle città così, cioè, che piove sempre, una tristezza, la gente è sempre triste, così. Quello, poi il Belgio sicuramente è bellissimo, l'Olanda è piatta, non c'è un cazzo.
Vabbè, il Belgio, l'unica cosa che mi è piaciuta è stato quel posto dove facevano i merletti, come si chiamano.
No, io ho fatto un weekend lungo a Bruxelles e penso di non aver mai visto una città più inutile di quella.
Cioè, tolta quella piazza centrale dove ci sono i ristoranti.
Sì, che esatto. Noi abbiamo sempre
questo granché, cioè noi
cosa che veniamo dall'Italia, quindi non per campanilismo, ma cioè non abbiamo niente da invidiare, ma veramente una città inutile che non ha tradizioni, non ha, cioè, ha perso tutto. Se vuoi vedere quello che potremmo essere noi tra 20 o 30 anni con il multiculturalismo, con le multinazionali eccetera eccetera, vai a vedere Bruxelles
e Amsterdam anche, sì.
Sì, beh, ma sono tutti quei posti, sì, no, io sono stato sì Amsterdam, Rotterdam peggio ancora, una cosa, sono dei posti veramente tristi. Beh, non a caso l'hanno scelta come capitale europea, per metterci già davanti al fatto che la comunità europea è un posto di tecnocrati, dove in realtà i popoli non contano nulla, e quindi ci stanno piano piano infondendo quella tristezza, quell'atomizzazione sociale che fino ad oggi abbiamo respinto, ma oggi vediamo anche le politiche di contenimento del Covid, giuste o sbagliate che siano, adesso non mi voglio mettere qua a fare una trasmissione sulla gestione della sanità pubblica in Italia, però diciamo volenti o nolenti è la direzione che abbiamo presa, sperando sempre che prima o poi succeda qualcosa che inverta la rotta, però il nostro destino è diventare persone singole, no? Che fanno, certo, tutto per conto loro. Sta gente qua è così, ma è così perché sono tristi loro. Io ho dei parenti che hanno vissuto degli anni in Belgio, sono scappati appena hanno potuto perché erano disperati.
Sì. Poi diciamo che quando parliamo di città, di grandi città, parliamo di situazioni che nelle campagne, come dove stavo in Frisia, in aperta campagna, il cantiere dove ristrutturavo la barca confinava con una stalla di frisone dove mungevano il latte, cioè comunque sono situazioni diverse. Quando tu ti togli dalle città, stai a 300 o 400 km da una grande città, vivi in una situazione che è diversa, insomma, anche la gente è più tranquilla, anche se sono olandesi sono un po' meno peggio. Ho trovato anche da lavorare, perché quando poi lavori sulle barche c'è sempre gente che ha le barche che non ha tempo per fare i lavori, e poi a me proprio piaceva, per cui la mia barchetta è venuta bene, alla fine ho lavorato anche. Se avessi voluto rimanere in Olanda, avrei potuto rimanere in Olanda a lavorare nei cantieri sulle barche, cosa che peraltro feci alla fine del viaggio. Mi contattò una persona che conoscevo anni prima, che lavora su grandi barche a vela nei Caraibi, e mi ha detto: guarda, in virtù dell'esperienza, ho visto che hai fatto questo lavoro, perché non vieni? Sono stato 6 mesi a Trinidad a ristrutturare, ad aiutarlo a rimettere, a fare delle migliorie, più che ristrutturare su una barca di un americano di 25 metri, una barca della Madonna da qualche milione di euro. Dalle cose un po' ruspanti possono nascere anche delle situazioni lavorative.
Ma ovviamente, infatti, è questa tua ecletticità che mi ha sempre stupito, che passi dagli ulivi alle vigne, alle moto, alle barche, e fai sempre mediamente bene, diciamo. Sì.
Cioè, l'unica cosa, infatti, adesso poi che ho una certa età, non sono canuto, però insomma mi sto avvicinando verso quel periodo della vita dove fai qualche bilancio, devo dire senza falsa modestia che le cose che ho fatto mi sono piaciute come le ho fatte, non ho grossi rimpianti. L'unica cosa, non sono riuscito a fare soldi, a diventare ricco, ecco, io avrei voluto.
Perché è cambiato sempre troppo in fretta.
Forse per quello.
Spirito inquieto. Quindi, sull'onda di questa irrequietezza eternamente giovanile del nostro Panz Faust Stefano, introduco il prossimo brano, che è quello dei Guano Apes, ovvero Open Your Eyes.
ed erano Iguano Apes con Open Your Eyes. Dunque, ritorniamo in trasmissione sempre con il nostro ospite Stefano, detto Panzerfaust, e con il nostro Anduca, io sono sempre Andino. Dunque, adesso, dopo aver ascoltato diciamo l'estensione di quello che è il modo di viaggiare del nostro Stefano, tutto, devo ammetterlo, anche da non appassionato di marina e di cose di mare, però sempre comunque molto interessanti. Adesso io vorrei ritornare un attimo sul discorso che più, diciamo così, ci appassiona e compete in questo caso, e chiederti, visto che già da qualche anno hai ricomprato una moto, oggi com'è il tuo rapporto con la moto? Se hai in mente di fare comunque qualche altro viaggio, se e come la usi, diciamo, tutti i giorni, o se ti fai qualche giro magari un po' più a breve raggio, insomma, raccontaci un po' il tuo rapporto con la tua R45.
No, con la mia R100.
Scusami, ero rimasto.
Mettiamo, no, lei, io lo so che lei lo fa per deprimere un po'.
È proprio stato un mio errore, chiedo venia.
Allora, io ho comprato questa R100 con dei propositi seri, perché appunto avevo questo sogno che ho ancora nel cassetto di andare fino a Capo Nord. E l'ho trovata, come vi dicevo prima, praticamente nuova. Non dico che fosse ancora in rodaggio, ma poco ci mancava, in perfette condizioni, e per cui è bastato solo una piccola messa a punto per avere un boxer due valvole che, secondo il mio punto di vista, può fare veramente il giro del mondo due volte. E però purtroppo le vicissitudini della vita mi hanno portato a trasferirmi da Milano a Roma, e a Roma, dove sono stato quasi 4 anni, non mi sono mai deciso di portare la moto, perché Roma è pericolosa in moto. Cioè, io avevo
confermo
degli amici che erano perennemente per terra, cioè non è, benché il clima lo permettesse molto più di Milano, perché a Roma puoi andare in moto tutto l'anno, oltretutto esci dalla città, ci sono dei posti favolosi da visitare, ma non è, per cui la moto è stata praticamente inutilizzata. Ogni volta che tornavo a Milano l'accendevo, facevo il giro dell'isolato, al più andavo a Lecco, al lago, a consumare un po' di benzina, ma veramente. Poi ora sono sulle Alpi e la moto è a Milano, per cui sta lì, è un momento di oltretutto di grandi cambiamenti. Non vorrei tornare a parlare di Covid, però insomma tutto quello che il Covid sta portando sono comunque cambiamenti. Cambiamenti che qualcuno dice che saranno dei cambiamenti permanenti, ma definitivi, e per cui anche la moto in questo momento soprassiede, sta un po' alla finestra a vedere cosa succede. Mannaggia,
viene la depressione a pensarci, anche perché...
Sì, oltretutto voi avete due macchine della morte vere, cioè avete due ghigliottine a scoppio che se ne
senza... Sono io un po' ad accusare questa fase psicologica non poter programmare. Per esempio, mi stavo informando sui navigatori da moto, eccetera eccetera, alla fine sono riuscito a combinare tra un'app per il cellulare che funziona molto bene e un sito sviluppato da un appassionato BMWista cartografico che ti permette di proprio progettare il tuo viaggio punto per punto, e poi c'è la possibilità di trasferire sull'app questo percorso, in modo che così puoi essere guidato nel percorso che ti sei immaginato. E insomma, quando sono riuscito a configurare tutto, a far parlare il sito con l'app, che era lì il momento in cui avrei dovuto mettermi a programmare un viaggio, a vedermi le strade, non avevo, non mi era scesa la catena, perché ho detto, ma tanto anche se mi metto adesso a guardare le strade più fighe, quelle più curve qua là, ma quando è che potrò farle? Quando, non so, mi è preso un momento di down momentaneo.
Certo.
No, anche perché viviamo nella totale incertezza. Adesso ripeto, non ho voglia qua di esprimere un giudizio che comunque è pessimo sulla gestione di questa pandemia che c'è, che è, per carità, reale tutto, però ci sono delle, secondo me ci sono dei dispositivi che stanno mettendo in campo che sono assolutamente tirano coi dadi, non vedo veramente perché io non posso mettermi un casco, andare per gli affari miei a farmi un giro dove voglio se non entro in contatto con nessuno. Vabbè, comunque è un discorso che voglio lasciar perdere perché sennò mi girano le madonne. Io avrei un'altra domanda, direi quella conclusiva da fare, perché tutti gli ascoltatori speravano che io non avrei ritirato fuori, però io vorrei chiedere la tua onesta, sincera e accurata posizione sul mezzo di trasporto del futuro, che è il monopattino elettrico, che ha rapidamente invaso prima le nostre città, ma ho visto che adesso gira anche senza un vero motivo paesi di quattro case dove assolutamente non ce ne sarebbe bisogno. Quindi dici un po' cosa pensi di questo mezzo del futuro. Ma
io, guarda, fondamentalmente, essendo un uomo dell'Ottocento che vivrebbe di caccia e di pesca, non ho un'idea ben precisa in merito al monopattino elettrico, proprio perché non lo considero un mezzo.
Sì, ma qua per farci piacere devi dire che ti fa cagare, non ho ancora capito.
Devo essere ancora più esplicito.
Sì, devi dichiararti.
Allora, ho tirato l'altro giorno, devo ammettere che ho tirato una sportellata sorpassandolo con la macchina, ho perso la portiera della macchina.
Oh, vedi, così
e
già.
Ne ho lasciato uno. Ah. Sai quella foto che circolava con la chiazza di sangue? Ero passato io 10 minuti prima. No, non è un mezzo, ma come gli scooter, adesso qui mi trascinerò gli strali di tutta un'altra parte della popolazione. Per me l'ultimo scooter che guiderei è la Vespa con le quattro marce, ecco, quello è un mezzo che... Ah, a proposito, l'ho trovato qui alla Twill, il marito di mia moglie aveva questa Vespa, questo PX, non me l'ha mai detto, coperto con un telo con 7000 chilometri, color tortora, con le frecce.
Fantastico, questi posti un po', non so come dire, periferici, diciamo.
Sì.
Se giri, se conosci, ti capita ancora di trovare queste cose, queste chicche, che ormai in città sono impossibili. A Milano una roba così cosa la venderesti a 5.000 euro? Cioè...
Guarda, domani o dopo mi intrufolo nel fienile, in fienile, tiro sul copertone e vi faccio la foto della mano. Sono rimasto cazzo così. Per cui ecco, metterò a posto il PX, andrò a fare dei giretti, a parte il fatto che qui tra una settimana danno 1,5 metri di neve, qui metterò le ciaspole altro che PX.
Ma parlando di cose serie, adesso sia che io che il buon Andino siamo muniti di moto da fuoristrada, ci sono delle strade bianche, dei prati, qualcosa dove si può sfogare la nostra passione su delle due parti?
Allora, una volta sì. Adesso, siccome sono tutti presi dalla follia dell'elettrico, qui è tutto convertito a percorso per bici a pedalata assistita. Per cui è pieno di gente che viene da tutta Europa con questi van, con attaccati questi rastrelliere con su 10-12 biciclette, che vanno in giro come dei pazzi per i sentieri, mentre la moto a scoppio è assolutamente vietata.
Sì, che poi quella è doppia infamità: uno, perché vieti le moto; due, perché se devi andare in bici superi sentieri di montagna, almeno falla un po' di fatica.
Falla un po' di fatica, bastardo, invece no. Vai elettricamente, che poi questa queste bici che ci sono adesso, io l'ho visto quest'estate, mi sono informato perché il mio amico bisogna studiarlo da vicino, sono praticamente dei motorini, cioè non, lì puoi anche non pedalare praticamente, cioè facendo una pedalata lentissima vai a 60 all'ora.
Ma sì, a me era capitato ancora quando abitavo a Bolzano, che dico, faccio outing, anzi faccio coming out, a me piace andare con la mountain bike per i boschi. Insomma, estate dopo lavoro prendevo mio fratello aveva una mountain bike abbastanza seria da enduro, ammortizzata davanti, ammortizzata dietro, quindi gliela fregavo e andavo per boschi. E insomma, dopo un mese e mezzo, due mesi che lo facevo tutti i giorni, avevo un discreto fiato, una buona gamba e salivo con velocità soddisfacenti da queste strade bianche, da questi sentieri. E una volta ero lì che pedalavo, che sbuffavo e sento, sai, in lontananza quando c'è questi rumori di copertoni su ghiaia che procedono molto veloci? E una mountain bike che mi supera a 1000 all'ora, con sopra c'era un vecchio ciccione, e ho detto, ma minchia, ma così messo male sono? Io ero convinto di stare andando così bene. E poi vabbè, arriviamo in cima al sentiero, c'era la classica fontanella, mi fermo a guardare, c'era la bici elettrica, la mountain bike elettrica, ho detto ma vaffanculo.
Non so cosa dire, perché non rientra nella mia prospettiva. Mi piace, guarda, andavo in bicicletta quando ero a Roma con la fidanzata, andavamo da casa fino al mare in bicicletta e ritorno, ecco, quello che piaceva. Per il resto, ecco, se devo bicicletta, monopattino elettrico, ti dico la verità, a Lisbona e a Parigi li abbiamo noleggiati.
Ah, non verrai mai più invitato in questa situazione. Abbiamo... Sì, saluto. Sì.
Una serpe in seno, abbiamo portato.
No, no, ma
perché, traditore della causa.
No, ma perché devi provare una volta, no? Perché devi capire. E
Anche con la droga o col culo dicono così.
No, vabbè, bisogna discriminare con la droga o col culo. Ah, ma questa è una trasmissione sboccata.
Di ampie vedute.
No.
Aspettato da solo comunque.
Mannaggia. No, è un mezzo pericoloso comunque. Un mezzo pericoloso, senza stabilità, non va bene. Non bisogna promuovere, anzi bisogna cercare di disincentivare l'uso in tutti i modi possibili, anche rompendoli, rubandoli, buttandoli nel naviglio.
Poi diciamo la tutta, cioè, al di là delle considerazioni tecniche, viabilistiche, così, ma quando uno sta in piedi su quei robi lì, cioè, ma non si sente un coglione? È brutto da vedere, cioè, sembra indeficiente.
Aspetti. I piedi li devi mettere uno dietro l'altro perché sì, è stretto.
Schiacci le balle, ma è come, non so, di ritenere che uno seduto sul water è bello da vedere. È la stessa, cioè, c'è la stessa disinvoltura, no? Diciamo. Io è proprio una cosa che non capisco. Questa gente qua che non si vergogna.
Soprattutto tu che a casa hai il water con i braccioli per cui sei appoggiato.
Ma io ho quello che ti aiuta a sederti, quello degli anziani.
Elettrico
che ti porta giù e se ti rimane dentro una balla te la schiacci. Ecco. Stiamo degenerando, ma ci stiamo anche portando verso la fine della trasmissione, che è ormai giù.
Degenerando, ma sono tutte cose vere di casa Andino.
Sì, vabbè, adesso inizierebbe la parte bella, però poi dopo ci cacciano, perché poi diventiamo sboccati. Dunque, si è fatta una certa, e io a questo punto direi che non mi resta altro da fare che ringraziare il nostro Stefano.
Io ringrazio voi.
Le cose interessanti che ci ha raccontato. Ringraziare il mio sodale e compare di avventura. No,
complice.
Un complice, partner in crime, Anduca. E salutarvi lo stesso e lasciarvi con l'ultima canzone del viaggio, che è John Denver con Country Roads. Andersen a tutti.
Andersen.
Ciao.
almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place. Roads, take me home to the place.